Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Ciao a tutti amici di Automoto.it e bentrovati. Oggi ci troviamo per parlare del Gran Premio di Spagna vinto da Max Verstappen. In realtà, seguendo l'andamento naturale delle cose, al primo posto ci sarebbe dovuto arrivare Leclerc. Però, clamoroso ritiro, doppia rottura del turbo più l'MGUH, almeno questo è il comunicato di Ferrari, ma insomma lì chiaramente la parte di sovralimentazione che ha ceduto e si è sentito subito dal rumore grottesco con cui purtroppo la gara si è conclusa. Questa sera siamo in diretta con Paolo Ciccarone, appena tornato dalla Spagna. Ciao Paolo.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
E poi Diletta Colombo, ciao Diletta.
Buonasera a tutti, ciao Emi.
Responsabile dell'area motorsport e redattrice di automoto.it. Poi abbiamo Francesco Tassi. Ciao Francesco, qualche problema di connessione un po' per tutti stasera. Ciao.
Buonasera a tutti. Ciao.
Columnist di automoto.it per quanto riguarda appunto la parte di Formula 1. Allora, da chi iniziamo? Direi da Paolo. Mi consentite di iniziare da Paolo, anche perché insomma le macchine le viste dal vivo, per cui vai Paolo.
Beh, niente, c'è poco da dire. Dispiace per la rottura di Leclerc per quanto riguarda appunto turbo, cioè vuol dire che ha tritato veramente tutto, e dopo sei Gran Premi vuol dire che l'affidabilità della Ferrari insomma è durata abbastanza da permettere a Leclerc di ottenere pole position e due vittorie. Quindi da questo punto di vista dispiace per la rottura, però è anche vero che se andiamo poi ad analizzare nel dettaglio quello che è il Gran Premio, quello che è la stagione, facciamo una botta di conti. Quindi questa era la sesta gara della stagione, giusto? Ditemi di sì, almeno, dai.
Sì.
Bravi. Poi a Imola hanno fatto una gara sprint, sì, è vero? Giusto?
Sì.
Quindi sono un totale di sette gare che hanno disputato finora. Abbiamo Leclerc con due vittorie e Verstappen con cinque. Ecco, se togliamo i due ritiri di Verstappen per cause tecniche, per quanto noi abbiamo la speranza, l'ardire, la voglia di dire che è bella questa Ferrari che fa le pole position, in realtà dopo sei gare, anzi sette, siamo 5-2 a favore della Red Bull. E questo qui secondo me è un dato preoccupante, perché di solito le macchine di Adrian Newey cominciano a performare da metà stagione in poi, quando comincia a capirci qualcosa. Qui, se è partita a sto modo, io incrocio anche le dita dei piedi sperando che non succeda per la seconda parte di stagione. Non solo, ma il fatto di avere messo Verstappen con un errore, perché vabbè, ha avuto il colpo di vento, però allora a sto punto anche Sainz nella stessa curva ha avuto lo stesso problema. Poi si era rotto il DRS e si è visto che con queste macchine senza DRS, con gli spazi di staccata che adesso non passi neanche se fai domanda in carta da bollo, perché Russell davanti è stato bravissimo nel difendersi, ma Verstappen non ha mai avuto lo spunto di riuscire a superare una macchina che in fin dei conti andava un secondo al giro, un secondo e mezzo più piano della sua. Per cui senza il DRS oggi non si sorpassa, perché gli spazi di frenata sono veramente al limite. Ebbene, la Red Bull col gioco di squadra è riuscita a ribaltare anche questa situazione. Non ce l'ha fatta Verstappen, gli hanno mandato Perez a caccia. Nel momento in cui Perez è riuscito a superarlo, si sono giocati la strategia di mettere Verstappen con le gomme più morbide per guadagnare più tempo nei confronti di Russell, automaticamente superarlo al pit stop e poi con Perez davanti fare lo scambio di posizioni. Quindi un gioco di squadra, una visione di tattica, di gara notevole, dove mancava Verstappen c'era Perez. Via Perez ritorna Verstappen. È sparito Leclerc. Chi è che c'era dietro? Ecco, questo è il problema di base in questo momento. Le Mercedes addirittura con Russell terzo, autore di una bella gara, certo, come dice Mattia Binotto, responsabile della gestione sportiva Ferrari, si prendeva 6 o 7 decimi al giro, è vero. Però ragazzi, ma avete visto a parità di gomme morbide quando Hamilton ha sorpassato Sainz? Cioè, gli è passato via in tromba come se niente fosse, quindi è un campanello d'allarme che io terrei da conto, perché se la Mercedes con una macchina in qualche modo sistemata soltanto nei dettagli, perché il concetto di base non è che l'abbiano poi stravolto, è rimasto quello, è riuscito a girare in quel modo, e un Sainz che a parità di gomme è stato passato in tromba in quel modo da Hamilton, che Hamilton era finito indietro dal centro di Barcellona dopo la toccata del vichingo scatenato alla Jimmy Magnussen, io qualche domandina me la pongo. Forse Mercedes a Monte Carlo andrà male, perché si è visto che perdeva molto nel T3, nell'ultimo settore, quello lento, e Monte Carlo è tutto tranne che un circuito veloce, però dopo mi sa che sarà un brutto cliente. Allora, con una Ferrari che ha dimostrato di avere il passo in qualifica, avere parzialmente risolto i problemi di consumo gomme e avere un passo gara con Leclerc che non ha commesso nessun errore e poi si ferma per affidabilità, cominciamo ad essere in una situazione un po' diciamo scricchiolante, e non mi fa stare per niente fiducioso per il futuro. Io spero che a Monte Carlo Leclerc faccia una delle sue magie, rompa la sfiga che lo attanaglia nel Principato e che finalmente riesca così a invertire la rotta. Però attenzione, 7 gare, 5-2 per Verstappen.
Allora, l'analisi di Paolo molto approfondita come sempre. Diletta, c'è secondo te un caso Sainz o come dice Binotto, gli diamo un po' di tempo, cerchiamo di sistemargli la macchina e lo rimettiamo in pista con qualcosa di un pochino più adatto alle sue caratteristiche di guida, perché insomma adesso è proprio in difficoltà.
Non so quanto possa intervenire la Ferrari sulla monoposto per renderla più corrispondente a quelle che sono le preferenze di guida di Sainz, per quanto sicuramente Binotto, almeno a parole, ha dimostrato una grande volontà di farlo. Forse è più una questione anche sua mentale. Ieri, come dire, già in partenza si era complicato l'esistenza, quindi posso anche dargli l'attenuante del errore in curva 4 per il vento, così come è successo anche con Verstappen, però anche l'inizio della gara non era stato entusiasmante, poi con il fondo un po' rovinato chiaramente era più complesso gestire la situazione, ma ci sono stati tanti episodi nell'ultimo periodo di difficoltà di Sainz, che è un po' l'anello debole della Ferrari. Come diceva giustamente Paolo, Perez è un'ottima seconda guida per la Red Bull, invece in assenza di Leclerc Sainz non è riuscito a fare tutta questa differenza. Un quarto posto in casa che sa di sconfitta, secondo me, per Carlos, ed è un peccato perché ha perso quella costanza che era il suo marchio di fabbrica, con una monoposto che consente a Leclerc di spaccare il mondo quando non si spacca la macchina. Sainz cerca di superare, secondo me, i suoi limiti, mentre Leclerc lo scorso anno cercava di superare i limiti della macchina, lui cerca di superare i propri limiti, e non è semplice farlo, anzi a volte si cozza contro la dura realtà delle proprie possibilità. Quindi prima riesce a capire questa cosa, secondo me prima riuscirà a dare un apporto maggiore alla Ferrari. In un mondiale così combattuto, con una Red Bull che sembra decisamente competitiva, serve anche l'apporto del secondo pilota, anche in ottica costruttori.
Francesco, anche a te la stessa domanda, cerchiamo di ampliare un pochino il discorso Ferrari, qui ti chiedo un pochino anche di accendere il tuo cuore ferrarista e di parlarci anche un po' delle sensazioni che hai avuto nel momento in cui si è fermato Leclerc, e poi anche la tua opinione su Sainz, perché insomma è strano questo ragazzo, no? L'andamento della prima parte di stagione.
Guarda, partirei ricollegandomi a quanto appena detto da Diletta su Sainz. Sta venendo a mancare la sua costanza e il numero di errori comincia a diventare esponenziale, perché bene o male siamo quasi in media un errore per gara ormai. Pessimo segnale, considerato anche la costanza che hanno, secondo me, Red Bull, il duo Verstappen-Perez, e la coppia Red Bull in assoluto meglio assortita, secondo me meglio ancora dei tempi di Vettel-Weber. Mercedes comunque nel mondiale costruttori, facciamoci due conti, è a 120, Ferrari a 169, quindi non puoi neanche considerarla fuori dai giochi, parlo addirittura in ottica secondo posto. Vero. Questo è proprio per dare la legnata iniziale. Per quanto riguarda Leclerc, non gli si può imputare nulla, tranne forse quella piccola sbavatura all'inizio del Q3 sabato, ma è chiaro che il pilota monegasco ci sta mettendo del suo per tenere la Ferrari a questi livelli, per cui un errore può anche scapparci. Ieri aveva la gara saldamente in pugno, perché comunque il ritmo gara non era irresistibile, ma l'uscita in curva 4 di Verstappen credo che l'avesse messo.
Sì, aveva messo in discesa, no?
Sì, sì, sì. Dopo aveva anche iniziato ad alzare i tempi sul giro, secondo me era perfettamente. Dubbi che potevo avere sulla Ferrari era sulla
Credo che abbiamo qualche problema con Francesco, col collegamento. Sì, esatto. Francesco, abbiamo qualche problema col tuo collegamento, ti chiedo di riconnetterti se puoi, perché ti sentiamo a tratti, e intanto vado avanti, ti faccio concludere dopo. Andiamo avanti con Paolo, perché volevo chiedergli sempre un discorso.
No, io volevo fermarmi un attimo su Ferrari, perché nel comunicato ufficiale dicono chiaramente che si è rotto il turbo LMGOH, escludendo categoricamente un errore di progettazione o un problema di affidabilità.
Vabbè, però Paolo ha fatto sette gare, cioè
sì, ma rimane la terza,
i motori devono fare sette gare, quello è arrivato al limite delle sette gare.
Sì, ma rimane la terza
ipotesi.
Non è ipotesi. Sbagliato. No, è sbagliatissimo, perché avanza un'ipotesi che è abbastanza preoccupante.
Cioè?
Ovvero, ci può essere stata un'altra circostanza. Ovvero, il modo in cui è stato, oppure il modo in cui è stato usato. E chi è che l'ha usato?
Quindi dici il che pilota. Stanno imputando a Charles questo...
È dubbio, non puoi dire escludendo un problema di progettazione o di affidabilità, ma dal modo in cui è stato usato, ma da altre circostanze. Cioè, è un modo un po' sibillino per dire noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto bene, il problema non è il nostro, sono circostanze esterne oppure il modo in cui è stato usato. Allora, come fai ad usare il turbo? Sei lì che dai di gas... La MGH forse perché sei lì che regoli dei settaggi, può essere, ma allora in questo caso il pilota che per sei gare l'ha usato bene, tutto ad un tratto ha sbagliato qualcosa? O magari può essere un pezzo, un qualcosa raccolto fuori? Cioè, è un comunicato abbastanza sibillino che Ferrari...
Sì, lascia spazio di interpretazione, ma secondo me si è semplicemente rotto.
Hanno detto che cosa
c'è, non c'è dietrologia sta roba, è proprio se è rotto e basta.
Molto, ma perché devi dire che non dipende dalla progettazione o dall'affidabilità?
Perché non vogliono che si scatenino casini relativi alla performance di Ferrari per quanto
riguarda l'affidabilità. Ma in questo modo apri il dubbio che possa essere il pilota che l'ha usato male?
Eh certo, ma lo sappiamo che è un discorso un po' ampio questo.
Emi, non entrare in
o facciamo finta di niente.
Sì, dice,
abbiamo scoperto che si è rotto il turbo e si è rotto l'MGUH. E quindi purtroppo c'è stato questo problema dovuto a circostanze che stiamo investigando, punto, e stai sul vago, ma non rimani a metterla giù in quel modo che lasci aperto delle ventagli di ipotesi che comprendono dentro tutto, compreso sì, anche sì, il fatto che sia stato utilizzato male dal pilota. Cioè, mi sembra una roba un po', non so come dirti... Un po' di lana
è un comunicato è un comunicato un po' storto che secondo me avrebbe meritato di essere spedito domani, non oggi. Cioè, andava
altre 407 volte. Sono stati rapidissimi, su quello non si discute, perché nell'ottica della trasparenza della comunicazione sono stati rapidissimi e quindi hanno dato una risposta immediata, e quindi onore e merito alla Ferrari che è riuscito subito a dare.
Ma come ha viaggiato sto motore? L'hanno smontato ieri pomeriggio, era già a Maranello oggi, l'hanno
stanotte? Sì, stanotte.
Cioè, come ha viaggiato il furgone stanotte? Mezzo, ci vuole 13 ore, ci vuole 13 ore col furgone.
Lo prendi, lo apri, lo metti subito. Ma no, hanno due autisti che si danno il cambio, anche tre, quindi in qualche modo ci
arrivano. Tralasciando questo aspetto,
non dimenticare che Ferrari, come le altre squadre Formula 1, lavorano 24 ore al giorno, quindi c'è sempre della gente attiva tra gli autisti. Tu pensi che certe volte arrivano quelli che devono prendere il camion con l'aereo e si danno il cambio con l'altro autista che riparte perché prendono il mezzo, perché poi a un certo punto del viaggio c'è l'altro autista che arriva e quindi c'è questo passaggio intermedio. Cioè, a livello di logistica, una macchina di Formula 1, tra virgolette, non la macchina di Formula 1,
ma
il meccanismo Formula 1 è qualcosa di stupendo, può dare lezioni a tutti. Secondo me, se Putin prendeva lezioni dalla Formula 1, in 15 giorni aveva risolto il problema.
Anche qua si apre il ginepraio, Paolo, lascia stare.
No, ma per parlare di logistica e capacità di reazione di una squadra di Formula 1, cioè
sì, sono
hanno di quelle capacità mostruose. Però diciamo, anche Red Bull ha detto che si era rotto qualcosa sulla sul particolare benzina, sì, roba del genere, però insomma si è rotto, basta, non stare lì ad aprire cose. C'è stato sto problema, affidabilità, sì, è stata una circostanza esterna, sì, è dipeso da come l'hanno utilizzato, può essere, risultato, si è rotto, punto, non sono cavoli degli altri sapere il perché e il per come.
Francesco, volevo farti finire, visto che ho considerato che ti è saltata la connessione, per cui se vuoi concludere il discorso che stavi facendo, poi ripartiamo.
Brevemente, io adesso ho perso l'intervento di Paolo, però chiaramente un campanello d'allarme, a mio avviso, è anche la parola affidabilità adesso a Maranello. Ecco, sì. Verstappen è rimasto due volte a piedi, Leclerc è rimasto a piedi ieri, quindi fondamentalmente non vedo grandi differenze. A vedere il bicchiere mezzo pieno, il passo avanti sostanziale che mi è sembrato di vedere, ma non sono in possesso dei dati degli ingegneri, mi è sembrato vedere una Ferrari che sul dritto era un po' più, diciamo, consistente rispetto a Red Bull, e mi sto facendo ovviamente un raffronto rispetto alle gare precedenti, ecco, era un po' il tallone d'Achille. Forse ieri anche in condizioni normali Leclerc se la sarebbe giocata, forse.
No, aveva un bel passo.
Sono d'accordo con te. Vai.
Aveva sì, veramente un bel passo.
Però io vorrei arrivare un punto.
La gestione gomme, soprattutto la gestione gomme, sì, era eccezionale.
Sì.
Molto meglio di quello che si pensava.
Sì.
E hanno lavorato bene col simulatore tra venerdì e sabato, peraltro, perché i riscontri sul passo gara di venerdì non erano ottimali e quindi sono intervenuti per cercare di migliorare, soprattutto la gestione delle gomme, ci sono riusciti, perché finché Leclerc era in pista stava andando piuttosto bene in questo aspetto.
Io vorrei approfondire un attimino un tema, perché Paolo l'anno scorso, ti ricordi, abbiamo volato con Gasly, eccetera, ci parlava di macchine numero uno, anche di Letta e anche Francesco, ovviamente, lascio la domanda aperta, ma abbiamo volato con Gasly che ci spiegava, diceva, sai, ci sono sempre le macchine uno e le macchine due, no? Poi in realtà quando parli con i piloti ti dicono sempre c'è la macchina uno e la macchina due, ma non so,
la
non
macchina
vorrei
uno
che...
è sempre quella dell'altro.
È quella di quella... No, vabbè, capito, diciamo che
posso periodo... dire anche quest'anno Gasly, poi magari ne parliamo, perché...
Ecco, ne parliamo, no, però ci sta, soprattutto in casa Red Bull, si è sempre vista una certa differenza fra le due, diciamo, monoposto. Cosa che succede regolarmente nei campionati, dove non si hanno soldi da investire, i team chiaramente devono mettere più soldi sulla macchina di quello che cammina o di quello che paga, e chiaramente l'altro rimane un pochino più sguarnito, no? Però non vorrei che questa faccenda del budget cap abbia avuto una ripercussione sulla bontà, diciamo, delle varie macchine numero due, ma in questo caso, diciamo, nella macchina Ferrari, perché a me sembra strano che Sainz, dopo mille stagioni in cui ha dimostrato di essere super coriaceo, super bravo, super tutto, può essere un matrimonio, diciamo, non andato a buon fine con la sua monoposto.
No.
Però ne ha guidate diverse di macchine, non credo che questa, cioè, fatalità arriva.
È un nuovo, cioè, però c'è anche un nuovo regolamento tecnico, Emi, con delle monoposto completamente diverse rispetto a quelle dell'anno scorso, anche in termini di guida.
Guidano, però quasi tutti guidano i top driver tranne lui. È strana sta cosa. Pochino strana.
Beh, definiscimi top driver, poi magari ne...
Beh, Russell guida Hamilton, adesso tralasciando, se tu guardi i due dei vari team, i due della Red Bull guidano, perché guidano bene entrambi, adesso oggettivamente vanno, Perez va forte, ma un po' meno di Verstappen, però va. Per quanto riguarda Russell e Hamilton, mi sembra che Hamilton, tutto sommato, adesso che non mette più Rosso in macchina, tutto sommato ieri abbia fatto una bella gara e abbia avuto anche un gran passo. Se vai a vedere anche un po' cosa succede anche in altri team, non mi sembra che ci siano enormi differenze fra l'uno e il due. Cioè, qua in questo caso parliamo di una macchina che non sembra nemmeno la stessa macchina. E soprattutto allora, parliamo di un pilota che ha una grandissima consistenza e fa fatica bestiale a funzionare. Quindi questa cosa qua è molto strana.
Sì, e però la cosa, Emi, è che se c'è una squadra che può dare due macchine uguali è soltanto la Ferrari e forse la Mercedes.
E questo me l'aveva detto anche Gasly, lo sai, ha detto Ferrari probabilmente le due macchine le fa molto
quindi,
simili.
Quindi la Ferrari non avrebbe...
Anche lui, ma, però non quest'anno, avrebbe quest'anno è cambiato lo scenario degli investimenti, Paolo, è quello che dico.
Sì, ma indipendentemente dall'investimento, fare due macchine uguali o farle una diversa dall'altra, forse ti costa di più farla diversa che farla uguale, eh? Quindi Ferrari
no, dipende quanti aggiornamenti metti, quanta gente Ferrari, ci metti dietro, dipende da un milione di cose, Paolo. Lo sai anche
lo so, però Ferrari, ti posso garantire, è l'unica squadra che dà pari trattamento, il materiale lo dà, perché hanno la capacità tecnica ed è una delle poche squadre dove questo avviene, al contrario di altre. Quindi su questo io ci metto la mano sul fuoco e mi gioco anche la faccia, perché conosco bene come lavorano in Ferrari. E ti posso garantire...
non bruciarla.
No, ti posso garantire che Ferrari lavora benissimo e quindi le due macchine le dà assolutamente uguali. Su questo non c'è alcun dubbio. Il problema è che l'anno scorso Sainz faceva quello che gli chiedeva la macchina e la portava in fondo. Leclerc ci metteva di più e quando ci metti di più capita di sbagliare. Quest'anno la macchina va, Leclerc ci mette di più ed è davanti, Sainz deve andare oltre il proprio limite, e andare oltre il proprio limite è una cosa diversa che portare la macchina al limite.
Già.
Ha un problema di guida della macchina che è impostata col sovrasterzo? Le macchine col sovrasterzo, quelle piantate davanti che le fai girare dietro con l'acceleratore, le ha volute Schumacher, le ha volute praticamente Alonso, le ha volute Vettel, le ha volute Hamilton. E poi c'è il pilota che invece ha bisogno di avere un po' di sottosterzo per guidarla forte. Uno di questi è Ricciardo, ad esempio. Ricciardo con una macchina da guidare con un po' di sottosterzo andava, ti ricordi quell'anno in Red Bull con Vettel, sì. Vettel che era abituato ad avere la macchina che scivolava dietro è andato in palta nei confronti di Ricciardo. Adesso si è ribaltata la situazione, sono macchine che tra il davanti e il dietro hanno un comportamento anomalo e Sainz in questo momento fa fatica, perché se andiamo per vedere tre botti in prova, due in gara più un testa coda su sei Gran Premi, cominciano ad essere un po' tantini, eh?
Sì, quindi sì.
Il budget cap può influire per quanto riguarda la riparazione, ma non è che tu hai sfasciato la macchina e quindi i danni li calcoliamo sulla macchina di Sainz. Ha sfasciato la macchina, entra nel danno complessivo di quella che è la squadra. E visto come sarà la stagione, i circuiti da affrontare, ho paura che di macchine ne sfasceranno ancora.
Poi c'è anche un aspetto umano da valutare, ovvero l'anno scorso è arrivato davanti Leclerc in classifica, quest'anno non lo vede manco col binocolo, per cui credo che anche dal punto di vista umano per Sainz sia molto difficile gestire questo momento in cui si aspettava sicuramente dei risultati diversi rispetto a quelli che sta ottenendo. Quindi secondo me torna, come è tornato Hamilton sono quasi sicuro che torna anche lui, però bisogna vedere quanto la Ferrari ha intenzione di seguirlo nello sviluppo della macchina per dargli modo di guidarla sta benedetta macchina, perché così
ma è chiaro che faranno di tutto, ma se per guidarla la macchina deve essere lenta, a sto punto io ti do la macchina veloce e ti devi arrangiare tu con quella macchina.
Lo so, anche perché gli manca, anche perché gli manca il numero due, come hai detto tu giustamente all'inizio, Perez, che guida quel modo lì e ti permette anche di sorpassare un avversario poi con le strategie, in questo momento in casa Ferrari non c'è, per cui Leclerc combatte esatto. Da solo, e questo è un grosso problema quando hai un team forte come Red Bull da sconfiggere. Quindi
esatto.
quindi in
Formula 1 devi avere tutto perfetto per vincere. Se non è perfetto, se non hai la squadra al box, se non hai la macchina, se non hai l'aerodinamica, se non hai la coppia di piloti, se non hai la strategia, basta la minima sbavatura, perché c'è dietro un branco di squali che ti stanno attaccati alla coda. E quindi non puoi permetterti assolutamente il minimo errore, la minima svista o il minimo alleggerimento. In Spagna l'avevamo detto che per Sainz sarebbe stato pesante dal punto di vista psicologico, tanto che la sera eravamo a cena col padre di Sainz, con la sorella di Sainz, con lo zio di Sainz. Lui per 20 anni è sempre stato a cena con la famiglia, è rimasto in squadra con la Ferrari, bello da un certo punto di vista, però si è interrotto quello che era una consuetudine. La gente che lo chiamava, lo osannava, lo voleva, pronti via in partenza, ha toppato la partenza perché era andato un po' troppo avanti nel momento in cui si è accorto che si stava per muovere, quindi la tensione,
c'è nervosismo.
Poi ci può essere stato il colpo di vento o quello che vuoi, anche lì Verstappen ha preso la botta alla stessa curva, la macchina l'ha tenuta fuori, lui invece si è girato, ha fatto un 3 e meno male è stato bravo da venirne fuori, perché ha rischiato veramente di impantanarsi. Poi il ritmo di gara dell'ultima parte del Gran Premio, guarda Hamilton con quella Mercedes che non è una Ferrari, Hamilton andava il doppio, cioè l'ha passato via in tromba, ma neanche Bottas riusciva a prenderlo. Quindi c'era un qualcosa, non solo lui, ma c'era un qualcosa insieme che non gli ha permesso di esprimersi al meglio. Quindi o da una bella resettata, e se vi ricordate dalla seconda gara avevo già detto il secondo è servito, prendendomi gli insulti social degli esperti da casa, che ma la seconda gara, la terza, ma figurati, vedrai, siamo arrivati alla sesta gara, le gerarchie sono già belle che definite, la classifica dice già come stanno andando le cose. In questo momento una Ferrari che ha un Leclerc che se la gioca con Verstappen per il mondiale, secondo voi cosa fa? Fa le strategie per favorire Sainz?
No, no, ma su questo non c'è dubbio, non deve fare strategie per favorire Sainz, ma deve fare in modo che almeno il suo ruolo di numero
Sainz
due
sia funzionale,
riesca a portarlo a casa. Certo,
deve portare a casa i punti per la classifica costruttori, e deve cercare in tutti i modi di stare almeno davanti all'altra seconda guida che è Perez, con sì, la differenza che Perez si sa che è una seconda guida e fa la seconda guida, tanto che praticamente via radio quando gli ha dato la posizione a Verstappen gli ha detto thank you mate, e poi l'ha ripetuto sul podio, l'ha ripetuto anche
come faceva Hamilton con Bottas, uguale,
sì, no? Esatto, per cui riconosce che è una vittoria arrivata ma grazie al lavoro di squadra, e questo anche se a Perez gli girano i cosiddetti perché ha dovuto perdere una vittoria, però vuol dire che sono soldi, prestigio, elemento, squadra.
Riconferma.
E conferma. Per me invece quello che ha fatto veramente un bel gesto da uomo squadra è stato Leclerc, perché nel momento in cui si è ritirato per un problema meccanico, adesso abbiamo scoperto che non dipendeva né dalla progettazione né tantomeno un problema di affidabilità, ma dall'utilizzo. Io ripeto il comunicato Ferrari, quindi seppure ripetere il comunicato Ferrari mi dice che sono cattivo. Beh, Leclerc è stato eccezionale perché è andato a salutare ed abbracciare tutti quanti i meccanici, quindi lui sì, fa parte di una squadra, è il leader di quello che finalizza il lavoro della squadra, e nonostante la rottura dice ragazzi siamo tutti quanti una stessa famiglia. Questo dal punto di vista umano, psicologico e del rapporto di squadra è qualcosa di molto importante, e io lo sottolineo.
Sì, devo dire che loro due si stanno integrando meglio anche con quella che è la parte di Ferrari prodotto, ad esempio, no? Spesso li vedi alla guida delle loro macchine, spesso li vedi in pista insieme, cioè è un'azienda che comunque sta crescendo molto, c'era Vignal Box, è un'azienda che sta crescendo molto e si sta integrando molto di più rispetto al passato tra Ferrari corse e Ferrari prodotto, stanno andando avanti un po' di pari passo, tra virgolette, comunque stanno crescendo, e questo è un elemento sicuramente importante, e mi sembra che entrambi i piloti poi cerchino comunque di dare una mano anche alle vendite delle macchine stradali, cosa a cui Enzo Ferrari era molto, molto caro, ci teneva molto, proprio perché poi generavano soldi per far correre le macchine. No?
Il primo trimestre di Ferrari è da record di tutti i tempi, certo, quindi Benedetto certo. Vigne, che è l'amministratore delegato, sta facendo un lavoro, come si dice, di low profile, perché lo vedi lì tranquillo, poi si presenta ai box da appassionato, e poi già che era là in Spagna è andato a discutere di quattrini, è andato a discutere di budget, è andato sì, a vedere in direzione gara con Domenicali come funziona un gran premio, quindi come sono i monitor, le televisioni, le informazioni che hanno a disposizione. Cioè, è uno che dal punto di vista informatico ci vede lungo. Sì, sì. Questo trimestre la Ferrari ha avuto un successo incredibile, perché andiamo verso le 12.000 macchine ipotizzate per fine anno, roba che la Ferrari non ha mai fatto, e quindi secondo me anche Leclerc e Sainz, se non vanno in giro col Ferrari ma le mandi in giro con la Panda, le Ferrari le vendono ugualmente, perché hanno dei prodotti eccezionali, è beato che ci sarebbe per
sì, questo non c'è dubbio. Però detto questo,
ad esempio Diletta per festeggiare Paolo, lo scudetto, ne ha già ordinata una rossa e nera.
Assolutamente sì.
Anche Diletta.
No, la voglio come quella di Ibrahimovic, scusami, esatto, la SF90 esatto, stradale di Ibrahimovic, morigeratissima, molto molto bella, però complimenti per il parco macchine Ibra, oltre che per la sua bravura. Io una certa
ti ha fatto vincere
ho una certa parzialità nei confronti di Ibrahimovic da sempre, quasi anche prima che arrivasse al Milan, penso un po', quindi questa cosa
poi fava anche giorno, quando era all'Inter, pensa te.
No, non lo ti, però lo apprezzavo, ecco, pur essendo un avversario.
Un giorno faremo una puntata apposta, Ibrahimovic versus Hülkenberg, diretta da Diletta Colombo.
Sì, poi muoio sul posto. Beh, parliamo muori di cose boss, serie, dai,
parliamo di cose serie, scherzi a parte.
Perché la Formula 1 è una cosa seria.
Sei proprio brava, capisci? Quindi
cioè la Formula 1 è una cosa seria, fammi esatto, capire.
Beh, la Formula 1 sì, dai, per noi è una cosa seria.
Sì, no, per tutti
non può
noi
essere una cosa seria. Le cose serie.
Detto questo, però, andiamo avanti, Paolo, andiamo avanti. Il discorso di Mercedes, del miglioramento che hanno avuto, è vero che comunque...
l'abbiamo perso, ruota libera.
È vero che si sono buscati dei secondi, avete capito, perché purtroppo ci abbiamo qualche problema di connessione. Riparto, Mercedes, Diletta, è un universo che sta crescendo, giustamente Francesco all'inizio ha sottolineato il fatto che non sono così distanti a livello di punti è vero che la stagione è iniziata da poco, ma contrariamente a quello che sembra, cioè un team che arriva sempre ultimo, in realtà un po' di punti li hanno fatti e anche questa domenica hanno avuto un netto miglioramento, un netto passo avanti di quella che è la performance, e sembra anche che riescano a mettere insieme la performance di tutti e due i piloti. Adesso Hamilton è stato un po' sfortunato alla partenza per il contatto con l'Haas, ma poi realmente è andato forte. Ecco, una volta che si è ripreso, una volta che ha capito che poteva fare la gara, una volta che è stato motivato dal box, dai cammina che vedrai che fa una bella gara, poi alla fine ha fatto bene, insomma, no? Quindi Mercedes in crescita, tu come la vedi?
Indubbiamente in crescita. Il rischio di Mercedes secondo me era addirittura quello di venire risucchiata dalla classe B, quindi delle scuderie che ambiscono dal quarto posto in giù, per come stavano andando le cose. Invece stanno risalendo la china, chiaramente c'è ancora un gap nei confronti dei top team che è piuttosto pronunciato, però mi è sembrato il primo gran premio in cui sono riusciti a dire la loro. E poi il fatto che siano riusciti, almeno con Russell, ad arrivare davanti a una Ferrari, non so quanto dica della Mercedes o più di Sainz, ma non rientriamo in questo argomento. Indubbiamente sono stati bravissimi entrambi i piloti della Mercedes. Russell ha mostrato una masterclass in difesa nei confronti di Verstappen, è stato veramente bravissimo, veniva accusato di essere competitivo solamente il sabato quando correva con la Williams, ma chiaramente la domenica lui veniva risucchiato nelle posizioni dove la Williams poteva battagliare. Invece adesso che ha una monoposto che rispetto alle Williams è sicuramente una boccata d'aria fresca, riesce a ottenere dei risultati con grande consistenza, perché è una costanza di rendimento molto significativa quella di Russell. Credo che sia arrivato nei primi 5 in tutti i Gran Premi finora, e essendo un quarto di stagione vuol dire tanto. Quanto a Hamilton, non mi è piaciuto il team radio iniziale, perché da un 7 volte campione del mondo mi aspetto che si voglia mangiare tutti, però evidentemente deve essere scattato anche con l'aiuto del team qualcosa nella sua testa che gli ha fatto dire no, fermi tutti, io posso fare la differenza. Effettivamente ha dato sfoggio delle sue abilità e del suo talento. Un peccato che non sia riuscito ad arrivare quarto, secondo me, perché se lo meritava, per il problema sul finale della gara di affidabilità, che ha rischiato di come dire, fargli collezionare un ritiro. Ma io credo che sia una coppia molto interessante quella formata, sì, dai piloti della Mercedes, soprattutto in un contesto come questo in cui non c'è sostanzialmente nulla in palio, quindi non ci devono essere ordini di scuderia, magheggi strani, possono esprimere il loro talento almeno in questo momento, e credo che possano fare d'azione di disturbo nei confronti di Ferrari e Red Bull in determinate circostanze. Come diceva Paolo, probabilmente a Monte Carlo no, ma nel caso di difficoltà di qualche pilota, di qualche problematica, come è successo per esempio anche a Verstappen in Spagna, potrebbero dire la loro, perché il talento lo hanno e la macchina, non dico che stia arrivando, perché comunque gli ultimi decimi da limare sono sempre più difficili, ma il passo in avanti c'è stato e credo che sia evidente.
Io nel primo team radio, poi di coda, non so se hai notato, Diletta, ma ho sentito abbaiare un paio di volte. Verso,
ma no,
verso,
ma va,
però, sì, storia, forse però, era il tuo, forse era il tuo cane, però. Forse
era il tuo cane. Era Luperto.
Era il tuo cane, forse era il tuo cane. A me sembrava di aver sentito abbaiare un paio di volte. E poi la macchina si è messa ad andare, però non lo so. Detto questo, Francesco, con tutto lo sai che io Hamilton non gli voglio un sacco bene.
Ma è che Sorosco lo tiri sempre fuori.
Poi, lo so, perché ogni tanto quando Hamilton non fa il campione, mi fa venire lo sgranfo, si dice in Veneto.
Lo sgranfo? Perché, non conoscevo questa parola.
Sì, lo sgranfo. Quindi. Perché non capisco come uno sportivo di alto livello come lui non gli venga la voglia di mangiarsi vivo tutti, no? Cioè, anzi, di solito gli sportivi, quando hanno delle problematiche, è proprio dallo sprofondare nel nulla cosmico che si rilanciano. Qui lui ci mette un po' a carburare, cioè ci mette un po' a capire che è nel nulla cosmico, allora a quel punto lì rientra.
Beh, diciamo
lì
tutta, non è abituato, Emi. Quando era l'ultima volta che ha guidato una macchina?
Sì, 702 così... anni fa.
Direi McLaren
2009. 2009, stavo, sì, per dire, sì. Ed è l'unica volta, credo. Quindi credo che il motivo, sì, sia la scarsa abitudine, a differenza di soggetti come Alonso, che sguazzano così a centro classifica da secoli ormai.
Io volevo chiedere a Francesco, anche a te Diletta, ma poi passiamo anche a Paolo, una cosa, perché Toto Wolff aveva detto che questa macchina si aspettavano delle indicazioni da questo Gran Premio per decidere di cosa fare nel proseguo della stagione, se investire ancora su questa macchina o dedicarsi al progetto dell'anno prossimo, una dichiarazione un po' anche tipicamente Ferrari, no? Quella, no, cioè, ma adesso ci concentriamo sull'anno prossimo, cosa che arrivava più o meno a un terzo di stagione. Dopo Imola iniziavano già a dire ci concentriamo sulla macchina dell'anno prossimo. E in questo caso Mercedes ci ha provato a dire questa cosa, però secondo me questa gara ha destato in loro ancora più confusione, e la dichiarazione poi a fine gara di Toto Wolff mi è sembrata più una supercazzola che altro, perché non si è capito se continueranno a investire su questa macchina o no, perché da un certo punto di vista ha detto che effettivamente la loro idea, il loro concept di macchina a loro piace così. Dall'altro però non si è capito effettivamente se lo portano avanti o se fanno altro. A te che impressione ha dato? E poi lo passo anche a Paolo, che magari con quelle da Mercedes si è anche parlato, però intanto partiamo dalle impressioni.
Se guardiamo l'arrivo di Russell, che ha preso 32 secondi, vado a memoria, non so se in condizioni normali sarebbero stati 32 o 50. Quindi sul lato passo gara di Russell non vedo sinceramente una Mercedes clamorosamente ribaltata. Invece se guardo la gara di Hamilton, gli tolgo dai 66 giri complessivi i primi due e gli ultimi tre. Hamilton ieri aveva, a mio avviso, un passo gara impressionante.
Quasi da vittoria, direi.
Quasi da vittoria. Ho pensato per la gara.
Quasi da vittoria.
Penalizzante in qualifica e pensato per la gara. Farina del sacco suo.
È vero, sono d'accordo. Questa è una giusta analisi, Francesco. Se togli i primi due giri e gli ultimi tre...
Sì, gli ultimi tre.
C'è. Sì, sì, dico c'è. Lui c'è.
Sì. Per cui ieri...
C'è anche la credo... macchina di conseguenza.
Esatto, esattamente. Esattamente. Sorpasso finale poi su Sainz, insomma, campanellino per la Ferrari, un piccolo campanello. Credo che però gli ingegneri della Mercedes dovranno veramente studiare i dati che si sono portati a casa da Barcellona, perché ci sono, a mio avviso, ancora delle discrepanze rispetto alle loro tese. Io, se dovessi essere Toto Wolff dopo la gara di Barcellona, probabilmente farei ancora un tentativo con la W13, insomma, proverei a tirar fuori qualcos'altro di buono. Poi dopo però non sono io, per fortuna, in casa Mercedes a decidere, perché ieri davvero è gara a due facce da questo punto di vista, perché a un certo punto comunque Hamilton era arrivato con tutti i disastri iniziali a 12 secondi da Russell. Poi tu mi potrai obiettare giustamente che Russell non aveva nessun interesse a tirarla alla morte in certe fasi della gara, perché non era in combattimento con nessun altro pilota.
Ma se mi togli se mi togli gli ultimi tre giri e mi togli la parte iniziale, era un ritmo di gara che Russell praticamente lo vedeva in cartolina Hamilton durante la gara, per quel periodo.
Va anche detta una piccola cosa, perché comunque partendo dal centro di Barcellona, chiaramente ti trovi davanti per almeno 10-15 giri delle macchine che sono nettamente più lente di te, e quindi tu hai il vantaggio di poter usare il DRS. È chiaro che devi riuscire a sorpassarli nel posto giusto, però va anche detto che ti fai due rettilinee a cannone, a differenza del tuo compagno di squadra che il DRS praticamente non l'ha mai aperto, anzi si è sempre difeso perdendo tempo con Verstappen, con delle manovre di difesa che non gli hanno permesso di girare esattamente col tempo, almeno mezzo secondo facendo quella manovra di difesa lì in curva 1 lo perdi. Quindi realmente poi... E anche per quello che poi lui è venuto su, bisogna anche fare una piccola considerazione su questa cosa, perché non è una cosa da sottovalutare, ecco, questo è un po' su quel discorso. Paolo, tu cosa ne pensi di questa cosa? Porteranno avanti la W13 o è arrivato il momento di fare come una vecchia scuola Ferrari e mettere tutto
Portano avanti perché hanno l'obbligo morale di capire dove hanno sbagliato, se hanno sbagliato, come hanno sbagliato. E questo lo puoi capire soltanto percorrendo la strada, lo sviluppo, dopodiché raccogli i dati e li utilizzi per il prossimo anno, ma il prossimo anno comincia praticamente a giugno, fine giugno. Tu fine giugno butti già giù la bozza di quella che è la macchina, poi a settembre entri nella fase, diciamo, di progettazione finale, costruzione, in modo tale che tu a gennaio hai già i pezzi in produzione, poi a febbraio sei già in pista, Quindi la cosa che mi ha sorpreso,
l'idea d'estate ce l'hai di dove stai andando, diciamo.
Sì, a giugno hai già capito che aria tira, dove devi mettere le mani e quanto tempo ci metti per metterle in sesto. La cosa che mi ha stupito è vedere da come saltava come una cavalletta, come è diventata piatta senza problemi. E quello
tutte
fa capire,
sei notato, eh?
Sì, la maggior parte tutte hanno risolto arrivate. Tutti, quindi sono diventate veramente delle macchine un pochino più accettabili. Su questo non
aveva detto Binotto che ci avrebbero messo cinque gare più o meno. Hai ragione.
Io avrei detto che non ce l'avrebbero mai fatta a sistemarlo, ti ricordi? Invece mi hanno stupito, perché in effetti qua si sono presentati con delle macchine che non sono perfette, ma almeno sono guidabili. Ecco, hanno
sì, danno una partenza, non sono più dei canguri che saltano, ed è una cosa completamente diversa. Ecco, per cui
cicca.
No, niente.
Che stavi mettendo dei suoni a bassa frequenza.
No, voi dovete sapere che sto chattando con della gente.
Ma Paolo, ma tu chatti con la gente durante le dirette? Ma io non lo so.
Ma infatti, perché allora ci sono delle novità che verranno presentate a Silverstone su una macchina, e adesso non posso dire niente, per cui so già cosa sta succedendo. No, doveva stava andando in una certa direzione, ma praticamente è uno dei team più scalcagnati che sono, hanno detto che non gli servivano soldi, ed era uno dei più scalcagnati, quindi va bene. Adesso hanno definito da un'altra parte, quindi vuol dire che a Silverstone se ne sapremo di più. No, c'è il discorso verifiche tecniche, perché c'è stato un episodio. Avete presente Verstappen che è arrivato in griglia un po' in ritardo?
Sì.
Perché c'era un problema di temperatura di benzina. Avete presente l'altra gara con Aston Martin che le hanno fatte fuori tutte e due perché c'era un problema di temperatura delle benzine? E guarda caso a Barcellona sono partite delle verifiche tecniche che sono andate oltre anche nel confronto della benzina, ovvero quanta ne entra, quanta ne esce, e verifichiamo un po' i consumi. E quindi evidentemente in federazione temono, o hanno il sospetto, o hanno intuito che qualcuno deve aver trovato una via di fuga, e ci stanno girando attorno tutti quanti. E quindi è questa specie di, come si dice, di gioco a guardie e ladri, che chattando con un po' di gente sto raccogliendo un po' di elementi, un po' di materiale, tanto per capire un pochino dove andremo a parare, dove andremo a finire. Di sicuro ti posso riportare quello che mi ha detto un commissario tecnico, e che quando un team viene beccato e si dice che è dentro nella zona grigia è a favore della squadra, perché vuol dire che è una zona che non è stata esplorata o citata dal regolamento.
Vabbè, anche giusto. Tu
sei stato bravo ad intervenire lì, e quindi se tu sei nella zona grigia, sei stato bravo tu, ma io non ti posso fare niente. Il problema nasce quando dici che sei stato nella zona grigia e in realtà ti applicano delle sanzioni, perché vuol dire che non sei stato nella zona grigia.
Non è grigissimo, diciamo.
Vuol dire che sei andato oltre. E quindi c'è tutto sto gioco di termini, di parole, di cose varie, con i commissari che stanno facendo avanti e indietro, sono diventati molto fiscali su alcuni particolari. Per cui, siccome in Bahrain avevo già fatto un pezzo e formula sospetto, c'è qualcuno che questi sospetti incomincia un po' a concretizzarli, e la cosa mi diverte, e sto chattando in diretta con voi. Basta, di più non vi dico niente.
Vabbè, Paolo, tienici
aggiornati. Diletta che sghignazza. Diletta sghignazza.
Io so già cose.
Lei sa cose, vede gente.
Non posso dire nulla, ecco. Però
mi sono arrivate delle conferme adesso, ecco, brava Diletta, hai capito di che cosa.
Ho capito.
Facciamo
va bene, poi me l'ha spiegata anche a me, anche a Francesco, in privato, perché siamo curiosi. Detto questo, però...
Te caccia il grano, perché sei sempre in vacanza, vedo uno splendido albergo là alle spalle.
Sì, è molto bello, devo dire. Detto questo, però, Alfa Romeo, chi vuole partire? Francesco, vai tu, dai, con Bottas.
Alfa Romeo, Sauber. Sì. Bottas sta vivendo veramente la seconda giovinezza da quando è arrivato in casa Alfa Romeo, perché immaginarlo a 38 punti in classifica, a 8 punti dal suo ex compagno di squadra Hamilton, è pura fantascienza. Però, uscendo dal discorso dei numeri, ieri hanno, a mio avviso, sbagliato la strategia, perché il quarto posto se lo sarebbe meritato sul campo Bottas, e nel finale l'avrebbe superato probabilmente anche Latifi con quattro gomme decenti. Nel finale non ne aveva più, però la macchina c'è, lo confermano anche le prestazioni di Guanyu Zhou, il suo compagno di squadra, che in qualifica va abbastanza forte, poi dopo ieri ha avuto un problema di affidabilità, però cioè, un passo avanti netto, mi sembra di essere tornati alla macchina che aveva in mano Kimi nel 2019 o Leclerc nell'anno del debutto nel 2018, insomma sono prestazioni assolutamente da centro classifica, di buon livello.
Sono d'accordo. Paolo, Sauber.
Beh, venerdì Bottas fermo con problemi al motore, poi domenica Guangzhou fermo con problemi al motore, Leclerc fermo con problemi al motore, credo che qui il cerchio si stia chiudendo.
Cioè, dice Ferrari più che altro, però Ferrari spinge forte anche perché la macchina non, piano non va, né quella ufficiale né nella Sauber.
No, ma,
ben venga se si rompe, visto e considerato che gli ha fatto fare 38 punti almeno per quanto riguarda il discorso Sauber. Chiaro che Ferrari...
Però prima o poi incapperebbero in penalità, perché sono che possono, sì, ma quello poi sarebbe
più. Indubbiamente, però hanno già messo in cascina un numero di punti di Letta che è difficilmente raggiungibile almeno metà dello schieramento.
Con una stagione con uno sviluppo così spiccato di un nuovo regolamento tecnico, ci sarà anche una certa convergenza tecnica che abbiamo già visto con qualcuno, mi viene da ridere, perché penso alla Green Bull, come l'ha chiamata Paolo. È inevitabile, magari. Magari che poi i valori in campo si spostino nel corso dell'anno, e quindi questi 38 punti che adesso sembrano veramente tanti, certo sono tanti rispetto all'Alfa dello scorso anno, ma non possiamo sapere come andrà il resto della stagione, quindi l'affidabilità sarà importante anche per i team più modesti, non solo per i top team.
Però intanto un po' di punticini se li sono portati a casa.
Ah beh, questo è in dubbio,
Paolo, questa faccenda Green Bull, fatalità, capita sempre al team Force India Racing Point, come diavolo si chiama, diciamo che hanno un po' la mania di andare in giro a prendere le macchine degli altri o a scopiazzarle, però quella fiancata lì grida vendetta, cioè identica. Io capisco che si è incazzato Helmut Marko, perché la macchina è sputata adesso. Non so se le dimensioni sono identiche, perché all'interno gli organi accessori dell'Honda, anzi dell'HRC, o del Mercedes, chiaramente sono posizionati diversamente, la macchina del sotto è diversa, ma non so, cioè il concetto alla base diciamo dello studio di quelle pance lì è identico, sputato.
Hanno preso praticamente il concetto, l'hanno applicato alla loro macchina, adesso stanno cercando di capire se quello che c'è fuori, ovvero a livello di aerodinamica, è compatibile con quello che c'è sotto, non se devono spostare qualcosa, perché poi con l'aerodinamica che cambiano anche i centri di pressione. Poi che Helmut Marko si incazzi, vabbè ragazzi, da quel tempo che trova.
Tutte è come le volte dire che oggi è lunedì, praticamente.
Esatto, poi tutte le volte che la Toro Rosso sembrava la fotocopia della Red Bull, si è mica incazzato nessuno, dai.
Ah, capito, però lì fa parte della stessa famiglia. Qua, mentre dall'altra parte diciamo che c'è una sorta di collaborazione tra quello che è Aston Martin e Mercedes, perché Mercedes di fatto è anche azionista di Aston Martin, quindi se proprio vogliamo andare a vedere, c'è anche modo di dire ti passo la macchina e vi andare. Qua invece sono due aziende che non hanno nulla a che fare, cioè sono proprio completamente separate da un punto di vista azionario, da un punto di vista di proprietà, tutto quanto. Quindi è molto più grave qui la faccenda rispetto a quello che è successo con il progetto Mercedes. Per cui sinceramente ci dovrebbe essere anche un periodo di gardening, di Letta, il tecnico,
sì,
che è passato da una parte all'altra, capisco che si porta dietro le idee, perché è normale, le sarebbe dato lui, e quindi ci sta anche che se lo porta dietro.
Ma
però,
secondo me io una mia teoria su questo ce l'ho, a prescindere dal fatto che in Formula 1 si è sempre copiato, che la stessa federazione nel definire regolare la monoposto della Aston Martin lo ha specificato, quindi il reverse engineering adesso è come dire vietato. Però prendere spunto e farsi influenzare, perché questo è il termine che è stato utilizzato, da altre monoposto è possibile. Sono tecnici questi, quelli che arrivano dalla Red Bull in Aston Martin, che sono stati formati da Adrian Newey a sua immagine e somiglianza, quindi prediligono lo stesso tipo di soluzione tecnica. Questa è la verità, perché così è, sono stati formati da lui, e credo che questo abbia influito molto su quello che stiamo vedendo oggi in Aston Martin, ma in ogni caso non lo vedo come una cosa così scandalosa. Era inevitabile, secondo me, che con questo regolamento tecnico si sarebbe arrivato a un punto, si sarebbe arrivati a un punto in cui per forza certi team avrebbero adottato soluzioni di altre scuderie. Quindi io non ci vedo niente di particolarmente sconvolgente, anche perché, come diceva giustamente Paolo, poi bisogna far funzionare il tutto. Quindi non necessariamente adottare una soluzione vuol dire diventare la Red Bull due la vendetta, perché deve funzionare l'insieme, magari ci vuole anche del tempo solo per riuscire a completare questo esercizio. Quindi onestamente non ci vedo niente di così scandaloso. Poi finché non si pone nemmeno.
Se dovesse continuare a performare... anche molto pesante la Aston Martin, vederla andare, sembra una macchina pesantissima, quindi almeno così, chiaramente non ho la bilancia in mano, però dà l'idea di essere una macchina così un po' più pesante delle altre, cosa che invece non è più la Red Bull di fatto, no? Con questa cura dimagrante è evidente che la macchina va decisamente meglio. Mi sembra che tutti stiano giocando, diciamo, le loro carte, oltre che sui miglioramenti aerodinamici, ma anche sul dimagrimento delle loro nuove creature, che chiaramente sono nate ampiamente sovrappeso. Come Paolo,
parliamo di cura dimagrante, ne avrei bisogno anch'io. Quando
Sei pronto per la prova costume come la RB18? È andata
no, assolutamente. Diletta, devi darci qualche consiglio tu.
Sono a livello di Gabibbo da questo punto di vista.
Ma non è vero.
Allora, vi faccio un esempio banale. Quando sento di quelle, chiamiamole sciocchezze, che hanno grattato la vernice per recuperare peso. Sapete quant'è la superficie in metri quadri di una Formula 1? All'incirca siamo sui 10 metri, cioè l'equivalente di un Maserati quattro porte. Ebbene, la Red Bull, che è quella che ha la verniciatura più complicata, perché c'è il doppio strato, l'opaco, il trasparente, il toro, una roba l'altra, viaggia a 300 grammi al metro quadro. Quindi 300 grammi per 10 vuol dire che ha 3 kg di vernice.
È fatta in Italia anche quella? È fatta in Italia?
No, ti sto dando dei dati. L'Alfa Tauri, che praticamente viaggia con meno calore perché ha meno roba, è sui 200 grammi al metro quadro. Quindi vuol dire che siamo sui 2 kg. C'è un team...
Sembri un muratore, Paolo. Quando...
Sì, esatto. Sono praticamente il vuoto per... Faccio il vuoto per pieno. Mentre bravo. Invece ci sono delle squadre che, con verniciatura ancora più semplice, con nanoparticelle, viaggiano sui 25 grammi per metro quadro. Quindi vuol dire che, di fatto, togliendo la vernice e tutto il resto, riesce a recuperare un chilo in chilo e mezzo, se proprio sei nella peggiore delle ipotesi e vuoi usare una soluzione estrema.
Tipo la Williams, praticamente.
Qui viaggi con la bellezza di 7, 8, 10 kg sovrappeso e stai a fare tanto casino che mi tiri via 800 grammi di vernice.
Però Paolo, cioè, levare la vernice costa zero. Anzi, ci guadagni perché non spendi soldi di vernice. Invece
no, il problema è che la corsa
10
alla legge...
15 kg costa.
Cioè, allora, la corsa alla leggerezza aveva un senso, e tra l'altro il primo che l'aveva introdotto era stato Ron Dennis con la McLaren. Vi certo. Ricordo che le tute da corsa, tu Emiliano, le tute l'avrai indossate
un
qualche
chilo,
volta.
800 grammi.
Adesso sono 800 grammi, 750 grammi di tuta. Qualche anno fa andavamo su 2,5 kg.
2,5 kg
di tuta eravamo, con le scarpe e tutto il resto. Lì,
sono dei fogli di carta adesso, è incredibile, sembra carta igienica, è pazzesco.
Esatto, per cui da questo punto di vista, una volta tu risparmiavi 2 kg soltanto sulla tuta del pilota, più i guanti e tutto il resto. La macchina aveva un peso di 550 kg, 600 che poi è aumentata. Tu dici, quei 2 kg perché li hai tolti al pilota? Addirittura il fatto che gli adesivi non si usano più è perché si aggiungeva del peso, mentre invece in verniciatura con uno strato solo o magari soltanto il carbonio ti rende la macchina più leggera. Perché quella leggerezza veniva trasformata in prestazioni. Che cos'era prestazione? Vuol dire che se io recupero 2 kg dalla tuta del pilota, questi 2 kg li faccio diventare le alette che mettevo in una certa posizione. Quindi toglievo dal pilota, che doveva dimagrire, doveva avere meno peso dalla tuta, e questi 2 kg li trasformavo nelle alette che mettevo davanti in una certa posizione. quindi aveva un senso. Ma oggi, se tu mi togli 2 kg e c'hai una macchina che rimane sempre 10 o 15 kg in sovrappeso, non puoi aggiungere più niente, perché a livello di alette e altra roba è vietato, il regolamento ti ha contingentato. Capiti qual è l'assurdo in una situazione del genere? Con la differenza che i 300 grammi per metro quadro di Red Bull contro i 25 ipotetici, in Red Bull non gliene è fregato assolutamente, perché questa vernice da 25 grammi la potevano prendere, hanno preferito utilizzarne una da 300 perché gli faceva gioco così. Quindi il chilo di vernice in più o in meno non stravolge la vita, perché il problema grosso di queste macchine è un altro ed è ben più pesante.
Però Paolo, comunque diciamo che se non hai altro tendi anche quella strada lì, e Williams probabilmente ha fatto,
certo,
fatto,
allora ti posso anche dire che Ferrari ad esempio in totale ha una verniciatura da 800 grammi.
Mm-hmm. Ma sono anni, tu Paolo ne parli da anni di questa cosa della Ferrari, sono anni che lavorano su questo.
È perché Paolo le vernicia le macchine, lui che fa.
Ma non è vero.
Ho passato da carrozziere io, ragazzi, ho passato da carrozziere in officina.
Ecco, vedi, le mille vite di Paolo, è sempre più da film.
Ma no, perché c'era la passione per le macchine, per le cose, per cui ho cominciato.
Quindi smanettavi.
Ho smanettato, ho provato a fare qualcosa, lui ha imparato tante di quelle cose, tanti di quei segreti, con meccanici, esatto.
Forza, anche perché essendo, girare per officina, è bellissimo.
Essendo il ragazzino di bottega, ti lascio immaginare chi toccava smontare e rimontare le ruote, che era la cosa più rompiballe che c'era, oppure cacciarsi dentro con le manine piccole, sta lì a fare, oppure con
la carta, che c'è le mani piccole, cambia la lampadina dietro.
Trattamento minorile, quindi in realtà, tra le altre cose.
Sì, all'epoca funzionava così. Per cui mettersi dietro con la carta, cioè praticamente con la carta vetrata, star lì a carteggiare il tutto, ripostare, cioè, oggi è impossibile, perché ti fanno la stampante in 3D magari già con la scritta dello sponsor e te la presentano. Però ripeto, sono dei camion, sono curioso di vedere a Monte Carlo quando gireranno sti camion, che sarà un effetto incredibile vederli ai tornanti. Dovranno far manovra, secondo me.
Poi effetto elefante in una cristalleria, ecco, l'ho scritto anche un pezzo oggi, mi sa che sarà quello.
Avete aperto un tema molto giusto, quello di Monte Carlo. Francesco, secondo te chi vince a Monte Carlo? È vero che è così una domanda brutta diretta, però innanzitutto come vedi le Formula 1 a Monte Carlo, e poi se puoi darci anche così un tuo piccolo giudizio.
Allora, le vetture 2022 mi sembrano generalmente tutte più inguidabili. Mi riferisco anche semplicemente all'episodio di ieri in curva 4, le folate di vento che hanno buttato letteralmente fuori pista Sainz e Verstappen. Non erano episodi, mi sembra quell'incidente durante i test invernali di Alonso, che è un incidente misterioso spinto fuori dal vento, molto misterioso. Ecco, per il resto io sinceramente non ricordo grandi problemi causati dal vento, per cui queste
no,
secondo
di solito
me...
di solito penalizzava il tempo sul giro, no? Tant'è vero che poi Damon Hill spesso diceva ma un giro di 360 gradi, per cui ti ricordi Paolo nei test invernali, esatto, quando la Ferrari diceva noi ci prendiamo un secondo perché c'era il vento, no? Invece un giro di 360 gradi, c'ha ragione. Però queste macchine qui forse sono un po' più, diciamo, influenzate da quello che è l'aspetto della pressione dell'aria, del vento e di da che parte tira, ecco, quello sicuramente.
Sì, beh, senza dubbio. Comunque, vabbè, sono curioso di vedere Monte Carlo.
Francesco,
guarda,
vai.
Al netto delle considerazioni sulla guidabilità, sono curioso davvero, Monte Carlo potrebbe essere una gara Ferrari, però prima di tutto bisogna veramente fare gli scongiuri per Leclerc, che ogni volta
ci
che mette piede
in Italia, lo
nel
sai,
giardino di casa la settimana scorsa addirittura anche con la Ferrari del 74 di Lauda hanno ceduto i freni, sì. Quindi mi auguro che Leclerc per prima cosa riesca a svoltare il suo rapporto con la gara di casa. Da un punto di vista tecnico, Ferrari a Monte Carlo sarò probabilmente un po' talebano, però credo possa dire la sua.
Paolo, secondo te? Secondo me qualifica diretto Paul, ma gli fanno fare il giro di contatto sempre.
Penso che ci siano tutti gli elementi per vedere una Ferrari vincente a Monte Carlo con un Leclerc che rompe sto tabù maledetto. Sì.
Secondo te, Diletta, visto e considerato che c'è l'accredito, mi è arrivata la mail oggi, Diletta accreditata, eccetera.
Incredibile, buona, addirittura sì.
Dopo anni e anni.
Non è vero, qualche volta ci sono stata anche in questi anni.
Sì, però... siamo riusciti. Vai, però come lo vedi questo Monaco?
Credo che ci siano tutti i presupposti per un'ottima prestazione della Ferrari, tutto dipenderà da questa sorta di maledizione che circonda Leclerc, la sua gara di casa, spero che riesca, come dire, a rompere questo incantesimo, perché sarebbe una grande soddisfazione per lui e il modo migliore per rispondere a quello che abbiamo visto in Spagna da parte della Red Bull.
Io credo che i due se la giocheranno, non dico fino all'ultimo giro, ma mi aspetto una gara molto tirata tra Verstappen e Leclerc, perché comunque la prestazione fino adesso in quasi tutte le piste è stata quasi sempre identica, e poi col traffico e tutto è facile, insomma, che uno rimonta, l'altro guadagna, eccetera. Quindi sarà una bella gara, sarà una gara molto da seguire, molto lunga, 78 giri mi sembra che siano, quindi insomma un gran premio come al solito lungo in cui può succedere di tutto. Credo ci si aspetti il bel tempo, giusto?
No.
Perché avevo sentito bello, no, brutto.
No, brutto con pioggia. Non...
allora questo è ancora meglio, figata.
Ma sul bagnato potrebbe capitare qualcos'altro. Qualcuno certo. Mi ha detto... rivedo il 96 con Panis vincitore, sei macchine
esagerato. Me lo ricordo io quel gran premio, quella... pensiero piccola
grandissima vittoria. Quanti sono arrivati? Quattro quella volta,
quattro macchine classificate.
Sì. Credo quattro... sei o sette qualificati.
Sette classificati, quattro all'arrivo.
Sì, è vero. Gran premio incredibile, tra l'altro una Ligier fantastica, perché poi era la Benetton, fondamentalmente, esatto. Era la Benetton col motore Honda.
Uno dei tuoi grandi cavalli di battaglia, questo qui, Emiliano. Un'altra cosa come Rosco, che tiri fuori sempre.
Mi piaceva da pazzi. Quella Formula 1 lì per me è stata la Formula 1 in assoluto.
Del tuo cuore, quella che è nel tuo cuore.
Il 95 è stato uno degli anni perfetti, secondo me, come bilancio.
Quello infatti era il 96.
Sì,
vabbè, 95, 96, sempre lì 97. Siamo, dai, metà anni
però
90.
Stavo dicendo che il 95 è stato l'anno perfetto. Poi
però anche il 96.
Tra l'altro poi lui si ruppe le gambe in Canada nel 96.
L'anno dopo.
97.
Vabbè. Niente, abbiamo finito con la Marcord.
Detto questo, dai, erano anni bellissimi. Va bene, buona cena a tutti. Grazie Francesco, come al solito sempre prezioso. Grazie Paolo, mi raccomando, divertiti a Monaco anche per me, e anche tu Diletta, divertiti a Monaco anche per me. Mi invidio moltissimo, però vi romperò le scatole su WhatsApp e tutto, quindi
non abbiamo dubbi su questa cosa.
Va bene, terremo il telefono spento.
Esatto. Ciao a tutti.
Modalità aereo.
Ciao a tutti.
Ciao.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.